Recentemente è scoppiata una controversia, l'ennesima controversia sempre legata allo stesso tema, anche all'interno della comunità di Warhammer. Perché? Perché praticamente su Twitter, almeno io l'ho letto su Twitter, Games Workshop ha annunciato che in realtà esistono gli Adeptus Custodes, anche donne. Una cosa che è suonata un po' come un retcon della lore, perché non si è mai parlato di Adeptus Custodes donne, invece adesso ci sono sempre state. Poi no, mi sembra un po' come l'essere stati sempre in guerra con l'Estasia, perché ha letto 1984. Ma quello che voglio fare io oggi non è parlare di questa polemica, perché è l'ennesima polemica in merito. Quello che voglio fare oggi è offrirvi una via d'uscita da questa polemica senza doverne neanche parlare. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Oddio, dire che la polemica non mi ha interessato e non l'ho seguita sarebbe esagerato. Non è vero. Umbriciolo l'ho seguita non con esagerato interesse, ma in realtà sì. Comunque il mio naso nella faccenda l'ho messo. Però devo dire la verità, sto cominciando a stancarmi di tutte queste discussioni. Nonostante la mia posizione sia assolutamente dalla parte di chi dice che tutte queste modifiche a favore del politicamente corretto e dell'inclusività siano una rottura di scatole, ma per motivi che ho già spiegato, perché comunque per quello che mi riguarda, per così riassumere un po' la mia posizione, io non ho niente contro l'inclusività fino a quando non si decide che questa cosa deve assolutamente essere principale anche rispetto alla qualità di quello che si produce. Ed è questo effettivamente il caso. Voglio dire, se avessero messo della gente che avesse trattato, no, che avesse scritto, comunque narrato con capacità le odierne storie legate alla cultura pop, siano essi videogiochi, film o quello che è, secondo me sarebbe andato tutto bene, questi problemi non sarebbero sorti. Il problema è che hanno messo della gente che sapeva sbraitare su Twitch, scusate, su Twitter, che era molto attiva sul tema, ma che non aveva la benché minima idea di come si scrive. Perché questi sono dei cani totali, degli incapaci completi, e questo è un dato di fatto. Cioè, non ci possiamo nascondere dietro a un dito. Quindi il problema per queste cose è sempre un po' che si vive, no, l'invasione del proprio hobby da parte di gente che magari fino a ieri non era mai neanche interessata, ma che vuole mettere mano al modo in cui tu ti diverti, no? A quello che è per te il tuo divertimento privato. E questo tendenzialmente, visto e considerato che è forse una delle cose più private che ci possono essere, una cosa intima poi comunque anche il divertimento, questo fa arrabbiare, perché tu devi venire a mettere mano al modo in cui io mi diverto. E al di là di quello che possa essere il discorso o meno, questo fa arrabbiare, perché tu che non, tendenzialmente, molto probabilmente, non hai niente a che vedere con questa cosa, devi venire in casa mia a dirmi come io devo passare il mio tempo e cosa a me deve piacere o non piacere. Ed è umano che questa cosa faccia arrabbiare. Ma sapete che cos'è che in fondo ci libera da tutte queste cose? Chi, nonostante, anzi, cosa, nonostante tutta questa narrativa che c'è intorno, ne rimane tutto sommato libero, perché a lato pratico non possono mandarti a casa qualcuno a controllarti? Il gioco di ruolo. Eh già, perché giocare di ruolo alla fine della fiera ti libera da tutte queste fesserie, perché tanto alla fin fine sei tu con il tuo gruppo al tavolo, quindi le storie, la lore e quant'altro importanti sono quelle che tu giochi. E se ti diverti tu e se vi divertite voi, buona camicia a tutti, come diceva il buon Maurizio Costanzo tanti anni fa in una pubblicità, no? Per cui il gioco di ruolo, sotto questo profilo, nonostante stiano cercando comunque anche un po' di metterci mano, ne è immune fondamentalmente, perché poi all'atto pratico quello che conta è come si sta seduti al tavolo e che cosa si narra, no? L'importante lì è il divertimento del tavolo, e questa cosa non uscirà mai fuori dal tavolo. Qualcuno, magari sentendo raccontarvi le vostre sessioni, potrà criticarvi che avete fatto o non avete fatto questo o quello, ma tanto poi al lato pratico a voi che frega, tanto non è lì, tanto giocate voi, quindi, e giocate come volete voi. E la cosa bella di tutto questo è che, come dicevo, nessuno può mettere mano al vostro divertimento. Quindi, se state cercando un rifugio da tutte queste polemiche di Warhammer e volete godervelo come cacchio volete voi, oggi vi do, diciamo, due consigli, in realtà uno, ma vorrei comunque fare un po' un paragone tra due realtà ludiche che hanno attraversato la lore di Warhammer 40.000, che sono la linea di Fantasy Flight dedicata a Warhammer 40.000, a cui ho giocato anche con tanta passione, e l'ultimo, invece l'ultima linea uscita, che è Warhammer Wrath and Glory, Warhammer 40.000 Wrath and Glory, che è uscito anche qua in Italia, edito da Need Games. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social, soprattutto Telegram, che così non vi lasciate sfuggire l'uscita delle puntate. Lasciatemi un follow se ancora non l'avete fatto, un giudizio positivo se vi piace quello che faccio, e condividete le mie puntate. Dopodiché, se volete darmi una grossa mano, io sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così, insomma, se volete potete farmi una piccola donazione, offrirmi un caffè o una birra se vi piace quello che faccio, io ve ne sarò estremamente grato. Warhammer. Ora, io so che ci sono anche un po' di altre linee di gioco che riguardano Warhammer Fantasy. Di Warhammer Fantasy vorrei poi parlarne in un altro momento, anche perché è un discorso un pelo più lungo, proprio perché ci sono più giochi e anche più versioni in parallelo di Warhammer, perché c'è tutta la linea di Warhammer Fantasy classico, poi c'è Soulbound, che insomma è Warhammer Fantasy classico ma dopo una certa era, perché Age of Sigmar, nella Age of Sigmar, insomma, casino, ecco. Mentre invece con Warhammer 40.000 ci sono state prevalentemente queste due linee, quella della Fantasy Flight, che in realtà è cominciata pubblicata direttamente dalla Games Workshop con Dark Heresy, gioco dove finalmente potevamo mettere il naso nell'Inquisizione, e poi è proseguita con vari giochi come Rogue Trader, come Deathwatch, come Black Crusade e come Only War. E comincerei da qui. Ora, in realtà della linea Fantasy Flight ve ne parlo più se siete dei collezionisti o tanto per citare degli aneddoti o dare un minimo di storia dell'ambito ruoludico, chiamiamolo così, di Warhammer Fantasy, scusate, Warhammer 40.000, perché la linea non è più in produzione, Warhammer ha ritirato i diritti di sia Warhammer che Warhammer 40.000 e li ha ridistribuiti, e quindi Fantasy Flight non è più in possesso di quei diritti, e quindi queste linee non vengono più pubblicate. Però avevano un certo valore, secondo me. Non completo, ma erano giochi che comunque hanno portato, in primis hanno portato il mezzo del gioco di ruolo all'interno di Warhammer 40.000, che è qualcosa che io aspettavo veramente da tanto tempo, e non ero l'unico, perché tanti appassionati di Warhammer, io non mi posso dire davvero un grande appassionato di Warhammer, mi piace, ma fino a che non sono usciti i giochi di ruolo io non è che conoscessi tutta la lore a menadito, non la conosco tuttora tutta la lore a menadito. Scusate, però era un ambito che mi appassionava, un setting che mi appassionava e che mi sarebbe davvero molto molto piaciuto giocare di ruolo, e finalmente questa cosa è arrivata, e beh, devo dire che per me, nonostante io ci abbia giocato molto e mi sia molto piaciuto, guardandola ad anni di distanza forse si poteva fare meglio. Certo, i nostalgici sono rimasti molto molto contenti di quello che è stato il lavoro fatto da Fantasy Flight, perché Warhammer 40.000 roleplay, diciamo così, utilizzava bene o male lo stesso regolamento di Warhammer Fantasy Roleplay, ossia un check, come si dice, sul dado da 100. Il check, per chi non lo sapesse, è quando hai un valore sulla scheda devi tirare il dado facendo quel valore o meno. Un sistema organizzato a carriere, e insomma era letteralmente la trasposizione in 40.000 del sistema di Warhammer, sistema che aveva le sue pecche e non erano né piccole né poche. Il primo Dark Heresy, per quanto sia piaciuto a molti, io l'ho reputato veramente veramente faticoso da giocare, perché i valori erano bassissimi, perché le possibilità date ai giocatori erano le stesse di Warhammer Fantasy classico, quasi nulle. Il giocatore era letteralmente un poco e niente all'interno di un universo che lo avrebbe schiacciato comunque poco prima o poco dopo. I valori iniziali per giocare, peraltro dico che si giocava l'Inquisizione in Dark Heresy, ma attenzione, perché per poter giocare un inquisitore vero e proprio si è dovuto poi aspettare Ascension, che è stato un supplemento di Dark Heresy. All'inizio si giocava un giovane accolito. I valori sulla scheda erano bassissimi, riuscire nei tiri era un incubo. Insomma, per poter mettere mano a un'arma seria ci volevano tonnellate di talenti, e la crescita, nonostante non fosse realmente così lenta, era poi... Allora, meccanicamente la crescita non era lentissima, il problema è che per poter avere davvero e per poter vedere un minimo di progresso seriamente bisognava veramente prendere un bel po' di avanzamenti. Beh, tanto per cominciare, non mi ricordo più se ci volevano 3 o 4 talenti per poter maneggiare decentemente una Chainsword. Chainsword che ricordiamo essere un'arma piuttosto iconica di quell'universo. Quindi, insomma, non si parte nelle migliori condizioni. Però Fantasy Flight, durante tutta la sua linea, si rende conto che questo è un problema, e non piccolo. Tant'è vero che comunque per Dark Heresy cominceranno a uscire una serie di volumi che da un lato aggiungeranno delle carriere migliori, dei talenti migliori, dall'altro aggiungeranno avanzamenti oltre quello che era il manuale base. Ripeto, il manuale di Ascension, che permetteva di giocare carriere avanzate molto, molto, molto belle poi a quel punto, perché si potevano giocare personaggi tipo i alti ranghi della chiesa dell'Omnisia, no? Quindi tecnopreti, si potevano giocare inquisitori, beh, c'era parecchio. È uscito addirittura un volume che permetteva di giocare i Grey Knight, no? I cavalieri grigi, quegli Space Marine psionici votati esclusivamente alla caccia al caos. Quindi, insomma, quello che è stato fatto con questa linea, in realtà con Fantasy Flight soprattutto, è stato lodevole, perché già con Rogue Trader la musica era decisamente cambiata, i valori erano aumentati, i talenti erano stati migliorati, le classi giocabili erano interessanti. Addirittura, comunque, l'idea era proprio quella di far giocare la ciurma della nave del Rogue Trader, compreso il Rogue Trader, che a quel punto era già direttamente nel manuale base come classe. Quindi con Rogue Trader ci ritroviamo in un cambio di rotta notevole. Le cose migliorano con Deathwatch. Chiaramente, ovviamente, Fantasy Flight fa quello che tutti sognano che prima o poi sarebbe successo, cioè con Deathwatch ci mette nella possibilità di giocare uno Space Marine. E lì potete già immaginare che razza di scheda possa avere uno Space Marine, insomma, ecco. Era piuttosto divertente e interessante, anche se le trame erano veramente un po' tanto limitate, perché poi alla fin fine lo Space Marine quello fa. Però era divertente, era crassissima ignoranza. Dopo Deathwatch arriva quello che è il mio manuale preferito in assoluto, un po' sentimentalmente ma un po' anche per i temi, che secondo me è stato il punto più alto di quella linea, che è Black Crusade. Black Crusade ci mette nei panni del caos. Finalmente i nostri personaggi possono giocare dei traditori. La cosa divertente di questo manuale era che poneva l'accento sulla grandezza del singolo personaggio. Cioè, quello che si sarebbe giocato in Black Crusade era la propria ambizione personale. Perché, tutto sommato, giocare nell'Imperium, l'Imperium ha una società molto, molto rigida, che è difficile da scalare, quindi realisticamente non è che i personaggi potessero ascendere a chissà che cosa o diventare i nuovi imperatori dell'umanità, chiaramente. Mentre invece con Black Crusade si parte dall'essere un traditore qualunque, sia esso uno Space Marine o una persona normale, e l'idea, perché non è affatto scontato, è quella di ascendere al rango di Daemon Prince, no, di principe demoniaco. Quindi diventare un eletto di una delle divinità del caos. Peraltro poi usciranno quattro manuali, ognuno quattro supplementi in realtà, ognuno dedicato ad uno dei quattro dei del caos, e nell'ultimo avremo addirittura i mezzi per giocare direttamente un principe demoniaco. Su questo, per quanto mi piacesse molto l'idea, Fantasy Flight ha speso veramente troppo poco tempo. È stata proprio una cosa buttata lì nel manuale dedicato a Nargol, e secondo me poteva essere fatto meglio. E nel frattempo però aveva fatto uscire forse uno dei suoi prodotti più interessanti per tanti motivi, nonostante non fosse il migliore, perché come vi ho detto secondo me il migliore era Black Crusade, però molto molto interessante per tanti motivi, esce Only War. Only War ci vede nei panni di un soldato delle truppe imperiali. Torniamo indietro come scala di potere, ma il gioco ci mette in mano dei mezzi molto interessanti. Perché? Perché le peculiarità di questo sistema erano due. La prima era quello di integrare direttamente il combattimento coi veicoli, che peraltro era stato trattato in un supplemento di Rogue Trader. E la seconda è che giocavamo due personaggi, il personaggio e il suo compagno. Il compagno peraltro era sacrificabile, ma sarebbe potuto essere giocato. Insomma, si creavano una serie di situazioni divertenti. Ma Fantasy Flight poi a un certo punto perde i diritti, e purtroppo tutte queste linee ovviamente vanno a morire. Questa cosa succedeva peraltro un po' di anni fa, quindi ora come ora trovare questi manuali è piuttosto difficile. Però subentra, peraltro già arrivato alla seconda edizione, Warhammer Wrath and Glory. La... non mi ricordo più se era la Modifus o la Cubicle 7, ma mi sembra la Cubicle 7 prende in mano la licenza e produce Warhammer Wrath and Glory. Warhammer Wrath and Glory presenta una lunga serie di pregi rispetto al suo predecessore. Perché? Perché Warhammer Wrath and Glory in un unico manuale raduna la possibilità di giocare bene o male qualunque classe, perché il personaggio, sì, ci sono le classi sui manuali, ma c'è un sistema per costruirsele le classi, e permette di giocare all'interno di quattro fazioni: Imperium, Orchi, Eldar e Chaos, direttamente in un unico manuale. Il sistema di suo è piuttosto agile, i tiri non sono così costretti come lo erano nel vecchio Warhammer, perché diciamo che riuscire a gestire i check è un pelo più difficile, mentre invece il nuovo sistema di Warhammer utilizza un pool di dadi. Per cui Warhammer 40.000 Wrath and Glory finalmente in un unico manuale ci mette tante possibilità in più in mano. E io quello che in realtà un po' vi consiglio, cioè se volete giocare a Warhammer 40.000 edito da Need Games, qua in Italia c'è Warhammer 40.000 Wrath and Glory, un manuale direttamente in italiano. Loro lo seguono anche perché stanno lentamente, perché non sono neanche tanti poverini, però stanno continuando anche a pubblicare dei supplementi. Il gioco, come vi dicevo, vale, perché il sistema è piuttosto valido, non è particolarmente complesso, è relativamente facilmente gestibile, e la libertà lasciatavi nella creazione del personaggio è veramente, veramente molto grande. Non so esattamente come si espanderà l'universo. Io recentemente so che stanno facendo tutta una serie di manuali, ma non so che opzioni andranno a esplorare, anche perché non sono usciti tantissimi manuali nemmeno in inglese. È stata fatta una prima edizione, poi una seconda edizione migliorata, perché il primo sistema zoppicava un po'. Però allora, se siete collezionisti, andate pure a guardare la linea Fantasy Flight. Peraltro di Dark Heresy ci troverete due edizioni. La seconda edizione di Dark Heresy è anche molto carina, dentro ha delle idee piuttosto interessanti, ed è stata fatta proprio perché la primissima edizione, ragazzi, era veramente un casino. Anche con tutti i manuali era veramente difficile riuscire a destreggiarsi decentemente, a concludere qualcosa decentemente. Il sistema aveva veramente bisogno di una revisione meccanica, e questa revisione è stata fatta in modo, secondo me, anche piuttosto elegante, pur mantenendo intatta l'idea del sistema di base, ecco. Però là in mezzo, secondo me, ci sarà veramente difficile trovare più che altro qualcosa che, soprattutto, che non per cui non vi spennino, perché oramai, come vi ho detto, è un po' che non vengono stampate più, quindi si tratta di materiale da collezione. Se li avete già, invece, quei manuali non vendeteli, a meno che proprio non vogliate venderli, perché non sono completamente inutili. Perché le ambientazioni di Wrath and Glory e degli altri singoli manuali sono completamente diversi, quindi comunque avrete tanto materiale da cui attingere anche per le campagne di Wrath and Glory, se possedete i manuali di Fantasy Flight. Perché Wrath and Glory si pone non come una riscrittura del vecchio, ma come una cosa completamente nuova, in un settore, in dei sistemi completamente nuovi rispetto a quelli che sono i vecchi sistemi Fantasy Flight, che pure rimangono, secondo me, molto molto belli dal punto di vista narrativo. Quindi, non vi piace la via che sta percorrendo Warhammer? Ragazzi, giocatela di ruolo. È lì, è a disposizione di tutti. Il manuale, per carità, costicchia, perché è un manuale, peraltro in italiano, pubblicato a colori, sovracopertina rigida e tutto quanto, non sovracoperta, però copertina rigida, insomma, è anche un bel manuale. Però, vi ripeto, al di là del costo, vi garantirà tantissime ore di divertimento nell'universo di Warhammer 40.000 con un singolo manuale, e accidenti, saranno le vostre storie, indipendentemente da quello che la gente scrive su Twitter o da quello che gli altri vogliono che voi giochiate. Potrete giocare l'universo di Warhammer come lo volete voi, e scusate se è poco. E poi, alla fine, uno dei belli del gioco di ruolo è proprio questo, che alla fine l'universo narrativo ti appartiene completamente. Oh, spero di avervi buttato lì qualche cenno storico interessante, soprattutto di avervi intrigato con Warhammer 40.000 Wrath and Glory, che secondo me è veramente un bel prodottino. Ve lo stra consiglio. Se mi ricordo, ve lo metto anche sotto in descrizione il link per comprare il manuale direttamente dal sito di Need Games. Detto questo, non mi rimane che salutarvi. Ah, peraltro, non dovrebbe mancare molto all'uscita del video, non so ancora quanto, perché insomma, però i lavori procedono, quindi tra poco pubblicherò anche il mio primo video. Beh, ho detto tutto. Non mi resta che salutarvi e ci sentiamo alla prossima puntata.